L'unica mia forza è la mia debolezza. Quello che dico oggi l'ho detto a molte, molte persone e sono sempre scoppiate delle liti terribili e di allontanamento, di non volermi più ascoltare. Quando gli dico, il Dio non ci ha mai chiesto di sforzarci per essere quello che non siamo per natura, né di intendere con la forza del pensiero di accrescere la nostra statura spirituale. Le sollecitudini possono abbassare il livello spirituale di un uomo, ma di certo non lo hanno mai elevato. Se noi dobbiamo esercitare tanti sforzi nella nostra vita cristiana, significa semplicemente che non siamo veramente cristiani. Quello che sono già, non ho bisogno di cercare di esserlo. Se desidero di esserlo, perché riconosco che non lo sono. Perché nella sua parola il Signore dice, io con la mia morte ho distrutto la morte. Ho annullato il peccato e non c'è più condanna per il peccato. Annullato. Non c'è più condanna. L'inferno si va solo perché non si dà credito a ciò che Dio ha fatto e ciò che Dio ha fatto. Nessuna persona andrà mai più all'inferno per quello che ha fatto o non ha fatto. Va all'inferno perché ha rifiutato il dono gratuito che Dio ha fatto a tutta quanta l'umanità. Tutta quanta. Siete salvati per grazia mediante la fede. Guai sforzarsi per far qualcosa per piacere a Dio. Non li può vedere Dio. Addirittura chi ha fatto miracoli potenti, che ha compiuto opere potenti, che ha profetizzato, che ha fatto cose straordinarie che richiedono per ogni religione gli altari, li ha cacciati via. Io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, operatori di iniquità. Quello che il Signore ci chiede è sempre superiore alle nostre forze, perché è un cammino spirituale, non naturale. Perché l'uomo naturale non comprende e non può comprendere, perché vanno valutati spiritualmente. Noi abbiamo la mente di Cristo, perciò godiamo di queste parole, li crediamo come dei bambini. Non sono mica un uomo per chi aumenta, direi una cosa e non la farei. Non ci viene più imputato il peccato, non che noi non pecchiamo più, non ci viene più imputato. C'è logica a un ladro che viene arrestato, processato, condannato e dopo i 10 o 15 anni di carcere che ha fatto si possa mandarlo a chiamare e fare un nuovo processo per quel peccato che ha commesso? L'ha espiato. Dunque il giusto è morto per noi ingiusti per portarci a casa. Colui che non ha conosciuto peccato si è fatto peccato per noi, finché noi peccatori diventassimo giustizia di Dio in Lui. Siamo giusti, uno in Lui. La gloria che tu, Padre, mi hai data a me, io l'ho data a loro, finché siano uno come noi, io e te siamo uno. Io in loro e tu in me, e ciò che siano perfetti nell'unità, e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami così come tu hai amato me. E io voglio che dove sono io siano anche questi che tu mi hai dato, perché vengono loro che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, io ti ho conosciuto, questi ti hanno conosciuto, e io farò conoscere il tuo nome, perché la gioia che gli do di me sia in loro ed io in loro. Al di fuori di noi. Vale per quella che nasce fra un milione d'anni. È sotto questa copertura. E quando noi ci rattristiamo, perché abbiamo fatto questo, quel tal peccato, quell'altro peccato, e perché pensavamo ancora di avere in noi la capacità di non farlo. In noi non abita alcun bene. Il nostro cuore è insanabilmente malvagio. Siamo salvati per quel che ha fatto un altro. E così come incomincia la vita, continua avendo fondamento non la nostra natura, ma la sua. Questa è la realtà, non c'è altra realtà. Questo è il Vangelo, che non può essere accettato dalla mente umana. Ecco i travagli, ecco le malattie, ecco le sofferenze, ecco i dolori, ecco i cuori che soffrono perché è entrata la sabbia nell'ostrica. E lo obbliga a piangere, a piangere, a piangere fino a quando si forma la perla, frutto della sofferenza. Noi siamo qui perché abbiamo fallito nella nostra vita. Non si soddisfaceva più, eravamo nell'angoscia e nella sofferenza. Il nostro cuore languiva e piangeva. Il Dio ci stava preparando per Lui, dopo preparato il cielo per noi. Ecco in quel momento, male chi ha visto una tenda, chi ha parlato con un credente, era disposto ad accogliere questo messaggio di vita. Come? C'è vita per me. Perché? Perché nel suo cuore c'era una voce intima che diceva: io non sono degno, io sono una nullità, sono il più grande, il più malvagio dei peccatori. Ecco, avevo visto il Signore. E questa è la risposta che possiamo dare. Allontanati da me, Signore, sono un uomo peccatore. L'Apostolo Pietro, l'Apostolo Paolo, sono il più ignobile dei peccatori. Sono indegno di essere chiamato apostolo. Sono un aborto, un cencio sporco. Elia lotta contro 400 profeti, con l'aiuto di Dio naturalmente, perché agiva nel nome di Dio. Scappò davanti a una donnina, invocava la morte per la gran paura. Usava la sua mente. Facciamo fatica, è impossibile credere che sono già morto, sono già risuscitato, sono già seduto nella gloria di Dio. È terminata. Cosa può chiedere a me il Signore? Se non dimostrarlo, se non far vedere al mondo che il figlio di Dio è uno sguardo di Dio sulla terra, che ci ha fatti così come Lui è. Chi dà un bicchiere d'acqua a voi l'ha dato a me. Chi ascolta a voi, ascolta a me. La gloria che il Padre ha dato a me l'ho data a voi. Vi ho risuscitati con me e con me vi ho fatti sedere nei luoghi celesti. Quando Satana riesce a fare un uomo religioso senza salvezza, l'ha vaccinato col veleno della morte. Allora incomincia il ben operare, incomincia il fare. Allora tutto è compiuto e cancellato. No, c'è qualcosa da fare. Non posso piacerti così come sono. E lui, avendomi fatto così come lui è, ecco incomincia la battaglia della disperazione. E il religioso è la più brutta figura che possa esistere sulla terra. I cattolici uccisero milioni di musulmani, i battezzati uccisero 6 miliardi, 7 milioni di ebrei. I musulmani adesso si vendicano, si ricordano, uccidono i crociati. Sono le cose più perniciose della religione che possa essere sulla faccia della terra. Invenzione di Satana. In tutta la scrittura è nominata 4 volte la parola religione. In senso negativo, una volta solo dice, non per come dottrina, ma dice, fare le buone opere, fare questo, fare quello, naturalmente. Se io faccio il frutto buono, vuol dire che la vita c'era già nella pianta, anche le foglie c'erano già prima del frutto. Fate prima la pianta buona, poi i frutti vengono spontaneamente buoni. Perché ogni pianta che non ho piantato io sarà sradicata. Questo è il cristianesimo nella sua potenza, nella sua realtà. Noi, figliuoli di Dio, perché abbiamo qualche dissidio tra di noi? Non condividiamo qualcosa tra di noi? Perché? Perché abbiamo dimenticato che Lui è il capo e noi siamo le membra. Le membra sono incapaci di produrre alcunché di bene. Io sono l'artista, voi siete l'argilla. L'unica maniera perché l'opera nasce e cresca è essere passivi, passivo nella mano sua. Se l'argilla vuole aiutare l'artista, l'opera è rovinata. Se la sega dicesse, ma perché fai così per te ragionare, ma più cerca un'altra maniera, no. Ma come mai tu parli così? Ogni qual decisione è più è buona, è più è abominevole davanti al Signore, perché tutto quello che per voi è eccelso, per me è in abominio. Tutto quello che viene dal vostro cuore pieno di amore, il vostro cuore è insanabilmente malvagio, senza possibilità di guarirlo. Ecco perché io vi ho posti in Cristo e vi ho crocifissi. E Dio ci ha guardato in faccia e ha detto, non c'è alcun buono, neanche uno. Perciò, il salario del peccato è la morte. Io sono fedele, devo uccidervi tutti, perché avete peccato e siete privi della gloria di Dio, ci ha condannati a morte. Ponendoci in Cristo, l'esecuzione ha avuto luogo. Uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Si può processare e condannare un morto? Finito. I documenti sono stracciati. Beato colui che Dio lo imputa. Non che ha peccato, non lo imputa. Non può più imputarlo. L'ha imputato a suo figlio. Colui che non ha conosciuto peccato è stato fatto peccato per noi. Noi peccatori siamo ipso fatto diventati figlioli di Dio. E re di Dio, coeredi con Cristo. Seduti nei luoghi celesti. Molti cristiani tentano di andare avanti con la loro forza di volontà e trovano che nulla è più aspro e sfibrante della vita cristiana. Alcuni si sforzano di compiere buone azioni perché vedono nelle religioni altri che hanno fatto delle cose strabilianti e vorrebbero imitarle. Ecco allora, il Signore ci ha dato Francesco e gli uomini hanno dato i francescani. Il Signore ha dato Paolo e l'uomo ci ha dato le paoline. Il Signore ha dato Antonio e gli uomini gli antoniani. E così il Signore non fa due persone uguali, ognuno è una persona da sola. L'uomo l'ha studiato bene. E così ha fatto una manica di religiosi che propagano la religione, oppio dei popoli, rovina dei popoli e invenzione satanica. La religione è stata fondata per la paura dell'uomo, la paura. Ma il credente, che paura posso vivere io, se non sono più io che vivo e Cristo che vive in me? Devo solo riposarmi in Lui. Le membra non devono, se avessero facoltà come noi gliele diamo, questa gamba qui pensa per suo conto a danno del braccio. Questa vista, come vede, si bea a danno di tutto il corpo e cerca ogni membro di fortificarsi con le sue proprie forze e crea la disarmonia nel corpo. Quando è armonico il corpo, quando ubbidisci ciecamente alla volontà, è la centralina che decide i miei movimenti. Se do una martellata sulla testa, non sono più capace di alzare il braccio, di muovere la gamba, sono un po' come fongaro. Dunque, è qui. Io sono il capo, voi siete le mie membra. Perché nella Chiesa abbiamo discussioni, abbiamo travagli, abbiamo... Perché? Perché c'è un membro, qualche membro, che vuol dar vita al suo dono. Ma quando l'uomo è cosciente di avere un dono, non ha nulla. Non ha nulla. Per i doni siano diversi l'uno dell'altro. Come si esercitano i doni? Rimanere fedelmente unito per fede al Cristo. Solo così. Se non sono più, grazie Signore. La preghiera si muta in lode. Satana è il nemico delle nostre anime, dice sì, amo uno come te, Signore, un porcone come te. Guarda i tuoi pensieri che ti accompagnano, ma cosa credi di essere? Ma sei uguale a me, ma c'è bestemmia più grande? E ha detto lui, Signore, siamo una medesima cosa. Io in te e tu in me siamo perfetti nell'unità, perfetti nell'unità. Questa è la buona notizia del Vangelo, inaccettabile della mente umana, per la mente umana. Ecco, il Signore, se fossimo solo noi uomini, ragioniamo anche il nostro cervello, se sapessimo che i nostri figli stanno per partendo andare al mare, noi che vediamo l'avvenire, vediamo che a 50 metri da qui, a 100 metri, a 100 km, in un incidente li ammazzano tutti. Li mandiamo mal di pancia? Li facciamo, andiamo a bucargli tutte le ruote della mano? Facciamo qualcosa perché questo non, questa gioia che loro vanno in cerca non avvenga? E cioè che vede il futuro, che è un padre? Avete mai visto una mamma a buttare nella pattumiera e sapere bene il proprio figlio che è nato dal suo seno? Quando anche le madri... Non io, cesserò di amarti, io ti ho scritto sulle palme delle mie mani, tu sei prezioso agli occhi miei, io ti amo. Quando le montagne si spostassero, l'amor mio non si sposta da te, ma il cammino è di fede in fede, e nel scendere in basso, non nel salire in alto, e coprire che tutte le nostre opere nostre è Lui che li compie per noi. La nozione corrente della santificazione vuole che ogni punto della vita sia reso santo. Ma questa non è santità, questo è il frutto della santità. Non è l'opera che fanno il santo, ma è il santo che fa le opere. Fate prima l'opera. Bisogna fare prima l'architetto perché faccio il ponte, o bisogna fare il ponte per dichiarare che è un architetto? Prendo, tu, operaio, vieni qui, fai il ponte, quando l'hai fatto, se l'hai fatto bene, ti dichiaro architetto. Può fare il ponte, eh? Devo mandare 20 anni a scuola, poi adesso progetta e fai quel ponte. Solo quello è nato da lui. Bisogna che nasciate di nuovo. se l'uno non è nato di nuovo, non può vedere il mio regno. Se uno non è nato di nuovo, non può entrare nel mio regno. A questa domanda, bisogna dare una risposta a questa affermazione che il Signore fa. Come devo fare per nascere di nuovo? Se te lo dice. Va alla croce. Considera ciò che la avvede. Un Dio che si fa uomo, il Figlio di Dio si fa uomo, si fa carico dei peccati di tutta quanta l'umanità, lui giusto muore per noi ingiusti per portarci a casa. Prima di esalare l'ultimo respiro, si rivolge al Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Questo è un perdono cosmico, eterno. L'uomo vive sotto il perdono di Dio. Ma è la fede che se ne appropria e lo fa suo. Ecco, il cammino è di fede in fede. E ogni opera che aggiungiamo alla fede, il Signore dice, bene, fallo. Vediamo che sta costruendo un bel castello. Oh, sei stato capace anch'io, bene, fallo. Ogni volta che ci sforziamo, va avanti. Se la mia, avendo di fatto così come io sono, tu vuoi migliorarti, va bene, migliorati così, dopo vengo a chiedere consigli da te. Se tu io, di fatto così come io sono, tu senti il bisogno di migliorarti, allora avrò io bisogno di venire da te a chiederti. Senti, siccome tu sei migliorato, hai chiesto di migliorarti, siccome io ti ho esaudito, grazie a Dio che non ci esaudisce, grazie a Dio per le sofferenze, per le malattie che noi non vogliamo, ci lamentiamo, piangiamo ed è giusto che sia così, perché siamo nel corpo, non siamo esseri forgiati in cielo. Se uno mi pesta un piede mi fa lo stesso male a me come un ateo, ai! Lo stesso uguale, la stessa reazione. Corriamo dal medico nella stessa maniera. Facciamo le stesse cose. Ma siamo, non ci viene più imputato il peccato. Perché? Ma il ladrone, un ladro, un mascalzone, per meritare la croce, era condannato a morte. Magari anche omicida. Non ha chiesto perdono dei suoi peccati quando era sulla croce. Non ha detto, non li ha confessati i suoi peccati. Ha detto, quando vieni con il tuo regno, ricordati di me. In verità io ti dico che oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Perché? Perché aveva detto a suo tempo nella scrittura, chiunque mi riconosce davanti agli uomini, io riconosco lui davanti al Padre mio. Noi abbiamo riconosciuto e non ci riconosce. Non c'è niente da aggiungere. Quando eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, io vi ho risuscitati con il mio Figlio, vi ho fatti sedere. Quando eravamo morti nei falli e nei peccati, dove c'è una vera vittoria, non sono gli sforzi umani a procurarli, ma il Signore, lo scopo della tentazione è sempre quello di condurci a fare qualche cosa. Notate, queste qui, io, ogni passo che ho detto, ci sono almeno 10 versetti dove ha detto il Signore queste cose, non che li dico io, tutte, giro pagina, dico altra cosa, ma c'è dove... Filippesi 2, 3, Giovanni 14, 16, Giovanni 14, 25, 15, 16, 17, Matteo 16, 19, tutte, vuole che il Signore ha trattato questo argomento. Non c'è altro modo di iniziare la vita cristiana se non mediante la nascita spirituale, come non esiste altro modo di venire al mondo se non con la nascita fisica. Se uno non è nato di nuovo, non può ne vedere entrare. Si nasce di nuovo a riconoscere ciò che egli ha fatto, ma a riconoscere è un dono di Dio. Nessuno può dirsi Dio è il Signore se non per lo Spirito Santo. E lui dà l'opportunità a tutti, perché è giusto, non fa torto a nessuno. Parla, è vero, direttamente a delle persone, ma attraverso quelle persone parla al mondo intero. Li ha chiamati gli apostoli, lui, uno per nome di pescavano, lui, così. Poi ha detto di portare questo messaggio. Al primo messaggio 5.000 persone si convertono. Altro messaggio 3.000. E noi siamo qui figli di quel messaggio dopo 2.000 anni. E questa parola, io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno odia le mie parole, non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, io sono venuto a salvare il mondo. Ma se uno mi respinge e non accetta le mie parole, a chi lo giudica? Questa parola che io ho annunziata ti giudicherà nell'ultimo giorno. Questa parola è il tuo giudizio. L'Apostolo Paolo dirà, ti ringrazio Signore, perché quanto non sono grazie di conoscere bene, ma come dico il senso. Sì. Quando ho ricevuto questa parola l'avete ricevuta, di quando apostolo. Ringrazio il Signore che quando ho portato questa parola di Dio, voi non mi avete accettata come parola di uomini, ma come parola di Dio, la quale parola opera efficacemente in voi che credete. Questa parola ci ha dato la vita, questa parola ci condanna. La parola di Dio. Quando torno in cielo con un manto bianco, tutto macchiato di sangue, figura del suo sangue che è stato versato per tutta quanta l'umanità, ci avevo un nome scritto qui sulla fronte. La parola di Dio. La parola di Dio. Che uso ne hai fatto della mia parola? Si è fatto parola, Signore. La carne si è fatta parola. Andate per tutto il mondo, annunciate le cose che io ho fatto e dette. Chiunque, non buoni, cattivi, ebrei, chiunque udendo crede, testimonierà col basilio, dirà al mondo: io ho creduto che il Signore è morto per me, sono morto con Lui. Cosa si fa da un morto? Si seppellisce. Abbiamo mai visto seppellire un vivo? Ecco, allora chiede il battesimo e si mette tutto sotto l'acqua, morto, lo testimonia il mondo, seppellitemi. Ma Gesù è risorto. Allora noi diciamo, su questa tua testimonianza noi ti battezziamo nel nome di Cristo. Risurrezione, esce dalla parola, figliuolo di Dio, si unisce ai santi e diventa un figliuolo di Dio. E questa parola di Dio la vivifica per lui, e lui gode del privilegio di dialogare con lui e di ascoltare questa parola viva e vivificante. Che bella avventura il cristianesimo. Nessuna religione non lo sfiora neanche. Quando Maometto morì, ha 1,5 miliardi di seguaci, morì. Queste sono le ultime parole. Sono sempre proteso alla ricerca della verità. E Gesù dice: io sono la verità. Maometto è nella tomba, il nostro è uscito dalla tomba, vive in eterno. In noi, con noi. Che bello, che bello. Non può essere accettato. Io ho i miei operai, gli ho parlato così, uno per uno, li ho chiamati in ufficio, uno per uno, ho fatto queste cose che ho detto così. Sono stati sbalorditi, mandato dal matto. Ho detto delle cose che mi hanno dato un po' giù di testa, signor Creo, a legge troppo. Se abbi pietà, ampliare il loro Signore che mi facesse entrare in senno come prima, che mi mettessi a fare qualcosa per guadagnarmi il paradiso. Questo è il mistero dello Spirito Santo, Egli è venuto per questo preciso scopo, per compiere in noi quello che è già nostro attraverso l'opera perfetta di Cristo. Voi siete tristi perché siete come ne va? Dovreste essere felici, perché se ne va domando un altro me stesso. Dio in voi, egli testimonierà di me, egli mi glorificherà, egli mi farà ricordare tutto quello che ho detto, egli parlerà di me, egli. Dio in noi, Dio per noi, Dio con noi in Cristo, Dio in noi. Dio in noi, con tutta la sua potenza. Com'è semplice. Ecco l'invito di diventare bambini. Com'è semplice per un bambino, seduto sul ginocchio dal padre. Non è rovinato dalla istruzione che noi abbiamo spinto con grande: se tu non studi sei nulla, se tu non ti lauri sei una pezza da piedi, se tu fai così nella vita sei così da niente. Abbiamo incolcato dei valori che sono giusti, non voglio degli ignoranti, Signore. Aveva dei laureati come Luca, come Paolo, ma li ha fatti passare al vaglio della croce. Se non sta al primo posto, quello che abbiamo è niente. Mentre invece, grazie Signore che apri in questa casa, dono tuo. So che domani puoi togliermela, perché... Io, ma allora ti ringrazio delle comodità che ho, del pane abbondante che ho, viene dalle tue mani, Signore. Quando poi dicevo posso ogni cosa in colui che mi... voleva dire posso vivere nella ricchezza, posso vivere nella miseria, perché non sono più io che lo è Dio, che è Dio, è mai in penuria. Non si è mai visto un penuria di Dio accattare il pane. Ma Dio accattare il pane, ma Dio fa il miracolo, moltiplica da mangiare 5.000 uomini e le donne senza, con due pesci e quattro panini. E noi siamo la fotocopia, uguali a Lui, uno con Lui. Chi dà un piede da voi, lo bevo io. Lo date a me? Chi ascolta voi, ascolta me, perché siamo la medesima cosa. Noi abbiamo bisogno di arrivare tutti al punto di dire finalmente: Signore, sono incapace di fare la minima cosa per te, ma mi affido a te finché tu compia ogni cosa in me. Ci invita a rinnegare noi stessi, non ad affermarci. Si esplica nel scendere in basso, si sale scendendo in basso, e più si scende e più lui ci innalza. Perché l'umilia che si innalza e innalza che si umilia. E tutto rovescio. È difficile, naturalmente, è impossibile, non difficile. Ma allora la difficoltà cristiana è difficile, sicuramente è impossibile. Non difficile. Se tu ti accingi a viverla tu, perché l'altro la vive, se Cristo non è in te, nessuno è capace di sopportare quello. Tutti i sabato e domeniche vanno a divertirsi. E il giovane, oh, come... faccio mica di male. Cosa di male? Il male. L'ha fatto il Signore, il male. Vado là, acquisto salute, acquisto per servirlo, perché mi verrà. Non viene qui. Non va a testimoniare o evangelizzare in piazza. E Satana, quando i figlioli di Dio parlano così, dice subito, dovete rinunciare al fumo. Noi abbiamo detto a nessuno di non fumare, ma abbiamo detto tutto quello che danneggia il corpo, il Signore non lo può approvare, perché è la sua dimora. Io voglio far danno che la dimora del Signore, di Dio. L'intero essere, vostro essere sia santificato, corpo, anima e spirito, in un'unica. Ed una bellezza, io sono troppo ignorante, non sono capace. Quando sono nel silenzio nella mia stanzina così, io sono un artista. Queste cose qui, poi, quando vengo qui a dirle, sono una pezza da piedi. E voi non bisogna che lo dica, non, anche se non lo dico avete già capito. Quando siamo ridotti ad una debolezza estrema e siamo persuasi della nostra assoluta incapacità, allora, solo allora, Dio farà tutto. Ma dobbiamo arrivare a questo punto. Non sono capace, Signore, di fare questo. Mi affido a te affinché tu lo compia per me. Questo vuol dire negare me stesso. È la sua potenza che deve operare in me. E quando non sono capace, lui interviene. Nella nostra casa, se avessimo un bambino con 6 mesi, non monopolizza tutta la casa, è il padrone della casa. Basta che faccia... C'era mica mal di pancia. Il papà, c'era mica il caso di chiamare il medico. Il parente, la zia. Lo zio, insomma, guarda che un altro con mal di pancia poi è diventato così. Tutto un subbuglio. È il despota. Perché? Perché non fa fare, non è autosufficiente. Quando ha 1 anno è sempre così. Quando ha 3 anni, ma là se lo può piangere. Quando ha 6 anni, pacca sul sedere. A 12 anni, ma vai dal dottore se sei malato. Quindi, più cresci, più viene abbandonato. Che meraviglia! E se ci piace diventare bambini, non autosufficienti. Il bambino ha bisogno di tutto. E allora noi, se voi non diventate come dei piccoli bambini, voi queste cose non le potete intendere. È meraviglia delle meraviglie, delle extra, delle strameraviglie. Guarda, Vangelo di Marco, capitolo 10, 13, 15. Ora gli presentarono dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che li presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò. I buon pensanti, fate stare zitti i bambini, che c'è un predicatore importante che predica, dice delle cose importanti, i bambini urlano, parlano e noi perdiamo, portateli di là nella saletta, metteteci un microfono di là, liberiamoli. Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non li ho vietate, per i tali è il regno di Dio. In verità io vi dico, chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo bambino, non entrerà punto nel regno dei cieli. Lo dice in tutti gli Evangeli, in tutti gli Evangeli. Il bambino è per natura ricettivo, riceve la vita dal padre e dalla madre, riceve il nutrimento e i vestiti, riceve l'aiuto fisico e spirituale, l'educazione, l'istruzione, la cura di tutta l'esistenza, non altre risorse che l'aiuto degli altri. Così deve stare l'uomo davanti a Dio. Essenzialmente è uno che riceve, perciò non deve fidarsi di sé, ma di Dio. La grazia è l'essenza del regno di Dio, perciò può entrare nel regno di Dio solo colui che è essenzialmente ricettivo, cioè chi accetta tutto con la naturalezza di un bambino. Questo è il Vangelo. Come semplice. È impossibile da vivere quando noi, usando la nostra mente malata, voglio interferire. Questi sono doni che Dio ci ha fatto e che valgono per tutta l'eternità. Valeva anche prima anche. Prima erano coperti i peccati, dopo sono stati distrutti col suo sangue, quel sangue di pecchi di torno, potevano togliere il peccato, ma il sommo sacerdote però di coprirli, non venivano imputati. Ma voi detto, no, Cristo, la morte, la soluzione, ha distrutto il peccato, ha annientato il peccato, ha annullato il peccato e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. E dite, come dolce, come buona la morte del credente. Non muore più, passa dalla vita alla vita, da una vita all'altra. Naturalmente è faticoso morire, me ne è morto due nelle mani in 15 giorni. Così che ci tenevo la testa, è duro. Quando vanno cercati il fiale, il respiro fino in fondo qui, fino in fondo qui, fino al resto. È duro, veramente duro, estremamente duro. Ma io ho detto, adesso carica, ecco, sta vedendo il volto del Signore. E ho potuto dirlo, il Signore ti può guarire in un istante. e ti può chiamare quando era lucido ancora. Sappi che Gesù sulla croce è morto per te e ti ha salvato. Credi questo? Tu ti addormenterai chiudendo gli occhi, li aprirai davanti al Signore nella gioia eterna, potuto in tutti e due casi, addirittura. E in una casa che ero mai andato, specialmente dal mattino a mezzogiorno, sono andato qualche volta, il pomeriggio sì, meglio sì, ma non di mai. E erano le 10 del mattino, ho detto, Carlo, sento il bisogno di andare là. E poi mi sentivo una cosa che mi sono arrivato là, vedo che piangono tutti. Cosa c'è? Sto morendo. Oh, mi guardava negli occhi. Allora avevo chiamato il prete per dare la estrema unzione. E era lì il prete che parlava, nel senso che diventasse sempre più grave per poter dare estrema unzione. E io sono andato là, sentivo anche lui. Ho detto, Luigi, il Signore è qui con te, con un cenno, puoi guarirti e tu ritornare a vent'anni. Invece può chiamarti a sé. La croce, là, Gesù moriva, versava il suo sangue per la tua salvezza. Se tu credi che ciò è vero, se ti chiama, tu non muori. Ti mancherà un tratto di respiro e aprirai gli occhi davanti al Signore, nella gioia eterna. Il prete sentiva, poi sono andato io. Dopo sono andato il prete, ungo con l'olio questi piedi che ti hanno portato al male, ungo queste mani che le hai usate malamente, ungo questa bocca che tanto ha detto degli spropositi, ungo questi occhi che hanno visto cose che non dovevano vedere. E da con uno schiaffo, e tu con questo schiaffo che ti distacca la testa dal collo. Ah, no. Viene dal cuore. Quando sono ridotti alla debolezza estrema, se in persuasa la nostra assoluta incapacità, allora Dio farà tutto. Lo scopo, come ho detto prima, della tentazione è sempre quello di condurci a fare qualche cosa. Chi opera la sua fede non è messo in conto di giustizia, ma di debito. Mentre chi non opera, ma crede in colui che mi ha salvato, no. Non mi viene in mente la frase. Credi in colui che mi ha?
Giustifica l'empio.
Non sento più.
Giustifica l'empio.
Credi in colui che giustifica l'empio, la sua fede sarà messa in conto di giustizia. Grazie. Tenete conto che ho quasi 100 anni. Dio ha già offerto all'uomo il suo amore, la sua misericordia, il suo perdono. Dalla croce Dio ha detto al mondo intero il suo amore, ma quando quell'amore è deliberatamente respinto, l'unica alternativa è il giudizio. Andate per tutto il mondo, dite ciò che io ho fatto. Chiunque udendo crede sarà salvato. Chi si rifiuta di credere è perduto. La resa così semplice che un bambino solo può accettare questo. È la fonte infinita di lotte, di liti anche nelle nostre case. C'è poca dimestichezza con questo libro. Poca dimestichezza. Queste cose che abbiamo detto adesso le ha dette il Signore, sono scritte qui. Dovremmo star qui. Dice, termina il Vangelo dicendo che se si dovesse scrivere tutto ciò che Dio ha detto, il mondo intero non basterebbe per stimare i libri, che invece l'ha reso semplice ai bambini, ma impossibile la mente umana. Ecco che allora consideriamo ciò che egli ha fatto. L'ha fatto per noi. Sulla croce ci devo essere io, eternamente crocifisso, sotto la sofferenza eterna. Ci è andato lì, per me. Non ci devo più andare. Non si può pagare due volte lo stesso debito. Se ho 1 miliardo di debiti, non ho i soldi per pagarli. Se un estraneo che non mi conosce va a pagarli, che differenza fa se li avessi pagati io o uno che un estraneo? La banca cosa fa? Cancella il mio debito. Quando vado là per pagare, no, lo voglio pagare io, non puoi più pagarlo. C'ho voglia di pagarlo, non puoi più. Devo pagarlo, non puoi più. Non puoi. Guarda, butta via i soldi, ma io non posso più venderli. Non c'è più condanna per coloro che sono in Cristo. La legge dello spirito della vita ci ha liberati del peccato della morte, perché quello che non potevamo fare noi l'ha fatto lui in Cristo, nel suo figlio. Allora la preghiera si è muta in lode. Grazie, non c'è più vergogna di dire. Grazie Signore, mi hai fatto come tu sei. Dammi la forma che a te piace che io abbia per la tua gloria. Non sono più io che vivo, sei tu che vivi in me. Che possa il mondo vederti riflesso in un membro del tuo corpo. Non ho più volontà mia, Signore, ma so che tu puoi agire servendoti di questo membro tuo. Allora quanta armonia nella Chiesa. Ogni membro ha bisogno dell'altro. Uno ha il dono della vista, l'altro dell'udito. Quando un membro commette un peccato grave, anche grave, cosa si fa? È un membro che si è ammalato. E più è grave, e più ha bisogno di essere curato. Più si cerca la persona più intelligente, più istruita, più consapevole di quel male e più capace di curarlo. Curato quel male, tutto il corpo sta bene. Non curando quel male, tutto il corpo soffre. Lo dice lui, se un membro soffre, tutto il corpo soffre. Allora, quando c'è un membro malato che ci fa soffrire, si bastona o si cura? Si pettegolezza? O guardiamo dentro di noi che si sente la feccia? Gli ignobili, i pazzi, gli spregiati, gli uomini da nulla. Ecco chi ha scelto il Signore. Non vuole dire nessun buono. Se siamo qui perché eravamo la feccia. Stando a quello che dice lui, guardate la vostra vocazione. Non ci sono proprio molti savi, molti intelligenti, molti sapienti. Ma io ho scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi. E ho scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E ho scelto le cose ignobili del mondo, le cose spregiate, le cose da nulla. Ecco. Avanti. Dalla maleducazione. Affinché nessuno possa gloriarsi dinanzi a me. E a Lui voi dovete di essere in Cristo, il quale ci è stato fatto da Lui per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Lui per noi. Per loro io santifico me stesso, finché siano santificati nella verità. Per noi. Lui si santifica per noi. Sono santo o non sono santo? Sono perfetto o non sono perfetto? Sono seduto nei luoghi celesti o sono qui sulla terra? Ho tutto pienamente o mi manca qualcosa? È questo che le domande che ci dobbiamo porre e poi inginocchiarci, Signore, sono il più grande e vergognoso peccatore che sia fatto sulla terra. Tu mi hai dato tutto e pienamente, io sono qui che mi lamento. Quante volte devo farle anche in una giornata? Quante volte mi scappa fuori la parola? Che tempaccio oggi, non c'è mai. Lo Spirito Santo mi riprende. Perdonami, Signore, sei tu padrone del tempo, tu hai mandato questo tempo, vuol dire che va bene così. O quante volte diciamo, allora ci vediamo fra 20 giorni. Il Signore sta scritto qui. Come mai ti metti al posto mio? Sei sicuro di esserci ancora fra 20 giorni? È un grave peccato. Se piace a te, Signore, fra 20 giorni farò questo e quello. Se piace a te, se rende gloria a te. Allora possiamo prendere gli appuntamenti. Se piace. E questo il Signore vuole, lui vuol vivere, lui. Lui siamo più noi che vive, lui che vive in noi, lui vuol vivere. E se vive lui in noi, noi passiamo di gioia in gioia, di pace in pace, di allegrezza in allegrezza. Perché ci vediamo veramente come siamo, seduti nei luoghi celesti. E quando evangelizziamo, vediamo delle persone dei quali non devono più rispondere dei loro misfatti. Abbiamo assassini, ladri, prostituti, non devono più rispondere per questi fatti. Ma devono rispondere perché non hanno creduto in quello che Dio ha fatto, che si è caricato dei loro peccati, non devono più rispondere. Non c'è più peccato, perché coloro che chiedono Gesù ha annullato il peccato e ha prodotto in lui la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Allora ecco che la persona sente un linguaggio nuovo che può rifiutare perché non è comprensibile, ma che può accettare perché vede chi parla, parla con autorità, parla come testimonio, non come maestro che ha studiato i fatti e poi li racconta, non predicatori che illustrano la frase, la abbelliscono con toni proprio che studiano 2 anni per come si fa a predicare, ma un testimonio che è la seconda elementare, che vede un fatto, ne sa meno di un ingegnere che gliel'hanno raccontato, poi va al tribunale, quando parlano gli ingegneri, con tutti i dati, racconta il fatto, e il giudice dice, era presente? Lei? No, non era presente. Allora dai un anno di galera, mandalo via. Invece quell'altro, ma veniva di qui, da destra o a sinistra, a dire il vero, non so qual è la destra, qual è la sinistra. So che era un crocevia così, veniva di là. E poi l'altro veniva di qui, questo veniva di dietro, così. Ah, grazie. Questa è la testimonianza che ha valore, parole forti, parole sicure, parole certe. Difatti quando testimonia un bambino di 6-7 anni, ha paura. Così fa paura che un bambino di 8 anni dice, è quello. Non ha interesse del bambino, che non è il primo colpo. Pensare dei bambini, linguaggio dei bambini, essere presi in giro sovente, essere derisi, schivati. Non invitiamo quello a cena perché se viene sacca la solfa, e siamo la cena, la serata è rovinata. Non mi è successo, sapete, questa. Mi ha invitato un amico, poi un industriale, e io e mia moglie siamo andati, abbiamo fatto 300 km per andarci. Non potevamo non andare perché ha insistito in una maniera che ci ha costretti. Marito e moglie, noi quattro, amici dall'infanzia, passiamo una serata, era l'ultimo dell'anno. Arrivo là, ingegner Talman, mi presenta, piacere. Dottor Talman, eravamo 10 o 12, per me la sera è rovinata. Servono, io mi alzo in piedi, Signore, ti ringrazio per questa serata che tu ci offri, per le abbondanze di fiumi che ci stanno davanti, che nessuno a bocca di noi si apra per parole scurrili che non rendono onore al tuo nome. Silenzio tombale, serata rovinata. Sentire, la mosca volava, il rumore disturbava dal gran silenzio. Alle 11 si sono dimenticate fin dal posto da dormire, era risultato un freddo da cane. Ho detto io, adesso vado a dormire, cercare un albergo, cercare, sì, grazie a Dio c'è una persona che mi conosceva, mi ha mandato il suo letto da dormire matrimoniale, lei ha dormito sul sofà, io marito e moglie su 2 sofà, se, ecco la sera rovinata. Ho detto queste cose qui belle, sono belle, no? Che non sono parole scurrili. Grazie per il cibo, grazie per questa serata che si presenta, grazie per questa bella casa, grazie per questa bella famiglia che ci ospita, grazie, 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 grazie. Pum, rovinata la sera. Ho divagato, Signore, tu conosci i miei limiti. Mia moglie mi dà una sgridatina. lo dico già adesso, lo dico, non mi scrivi più. Era necessario di dire quello. Io ho dei limiti, mi domando perdono. Ma che il Signore vivifichi la sua parola che ci ha detto e che a me mi ha molto consolato. Penso che siamo un unico corpo, siamo tutti consolati. Amen. Perdono che vedo un po' perché...